Buonasera a tutti e ben ritrovati con il sesto appuntamento con Quella strana storia, la rubrica di Radio Bandiera Nera che ogni domenica sera vi tiene compagnia, con un po' di musica ma soprattutto con alcune misteriose o cupe vicende realmente accadute, nonostante spesso sembrino bizzarri copioni di thriller e film dell'orrore. Io sono Alita e questa sera voglio raccontarvi tre vicende che, a un certo punto, sono rimaste cristallizzate nel tempo nel più classico dei modi, in una foto. Che sia una Polaroid abbandonata sul sedile di un'auto, una foto digitale che lascia più interrogativi che risposte, o una foto scattata di nascosto da un telefonino, fa purtroppo poca differenza in questi casi senza lieto fine. C'è un'inquietudine che corre sottile, sullo stesso filo, dove la fotografia non è, come siamo abituati a pensarla, l'espressione di un ricordo che vogliamo conservare gioioso nel tempo, ma è enigmatico e tragico segno di un destino avverso. Cominciamo con la musica però. Questi sono i Nickelback con la loro Photograph. Look at this photograph. Every time I do it makes me laugh. How did our eyes get so red? And what the hell is on Joey's head? This is where I grew up. I think the president owner fixed it up. I never knew we ever went without. The second floor is hot for sneaking out. And this is where I went to school. Most of the time I'd better things to do. Criminal record says I've broken twice. I must have done it half a dozen times. I wonder if it's too late. Should I go back and try to graduate? Last better now than it was back then. If I was them, I wouldn't let me in. Oh, 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 oh God, I am. Every memory of looking out the back door. I have the photo I was spread out on my bedroom floor. It's hard to say it, time to say it. Goodbye. Questa sera cominciamo raccontando la strana storia di Liberty German, che aveva 14 anni quando il 13 febbraio 2017
andò a fare una passeggiata lungo i binari della vecchia ferrovia abbandonata con la sua amica e compagna di classe Abigail Williams, che di anni ne aveva 13. Liberty, o meglio Libby, come la chiamavano i suoi cari, e Abigail frequentavano l'ottava classe, che è l'equivalente della nostra terza media, a Delphi, nello stato dell'Indiana, una piccola città del Midwest americano che conta poco più di 3.000 abitanti. Erano due adolescenti che tutti descrissero come normalissime per la loro età, allegre, giocose, impegnate nella scuola e nello sport, essendo entrambe appassionate del gioco della pallavolo. All'1.45 del 13 febbraio 2017, le due vennero accompagnate dalla sorella maggiore di Libby, Kelsey, presso la ferrovia abbandonata, dove andavano spesso a passeggiare. Si erano accordate con il papà di Libby che sarebbe andato a riprenderle più tardi, ma non stabilirono un orario preciso, perché l'uomo disse alla figlia che l'avrebbe comunque contattata sul cellulare al momento del suo arrivo, aspettandole nel caso in cui si fossero trovate ancora sulla via del rientro, ma si diedero comunque un tempo indicativo di un paio d'ore. Alle 3.10, circa un'ora e mezzo dopo, il padre di Libby le inviò un SMS comunicandole che stava per arrivare al solito posto per riaccompagnarle a casa. Pochi minuti dopo, giunto sul luogo dell'incontro e non avendo ricevuto risposta, l'uomo cercò di contattare le ragazze, ma il telefono di sua figlia squillò a vuoto. Iniziò dunque a percorrere il medesimo sentiero per andare loro incontro, senza trovarle. Alle 3.30 chiamò la nonna di Liberty, che era la persona che più di tutti si occupava della ragazzina, per dirle che non era riuscito a trovare la figlia né la sua amica del cuore. Alle 4, mezz'ora dopo, la donna inquieta chiamò suo marito, Mike, il nonno di Libby, che si recò immediatamente presso la ferrovia. Inizialmente però la famiglia non sospettò di trovarsi di fronte a qualcosa di grave. Pensarono che le ragazze si fossero perse, forse uscendo dal sentiero che conoscevano bene per avventurarsi oltre nella natura, o che avessero perso il telefono e si fossero fermate per cercarlo. Ma dopo un'ora di ricerca, ormai al calar del sole, iniziarono a realizzare la gravità della situazione e alle 5.30 del pomeriggio si recarono dalla polizia per denunciare la scomparsa delle due giovanissime. Nel giro di mezz'ora, la cittadina intera si organizzò sotto la guida delle forze dell'ordine in una ricerca massiccia, alla quale presero parte più di 100 concittadini nella sola zona della ferrovia, che per tutta la notte le cercarono nell'area limitrofa ai binari abbandonati. Il giorno seguente, la mattina del giorno di San Valentino, i corpi senza vita di Liberty German e Abigail Williams vennero ritrovati a nemmeno un chilometro da dove avevano scattato le ultime foto che avevano postato sul social network Snapchat. Le trovarono sdraiate una accanto all'altra, al fondo di un torrente in secca che passa sotto il ponte e che poi costeggia una collinetta senza sentiero, proprio al fondo del ponte stesso. Le autorità non rilasciarono alcun dettaglio in merito alla morte delle due amiche, se non che ci si trovasse davanti a un brutale duplice omicidio. Ciò che fecero circolare a neanche 24 ore dal ritrovamento, invece, furono due immagini di un uomo, scattate con il telefonino, alle quali aggiunsero, una settimana più tardi, una registrazione di pochi secondi, dove si può udire chiaramente una voce maschile dire «Down the hill», che tradotto significa «giù dalla collina» o «lungo la collina», a seconda del contesto in cui è inserita la frase, e che sembra altamente probabile si riferisse proprio alla collinetta dove i corpi delle due ragazzine vennero in seguito ritrovati. Gli inquirenti spiegarono che sia le immagini che l'audio diffusi erano stati ottenuti tramite l'analisi del cellulare di Libby e che entrambi risalivano quasi certamente a pochi minuti prima che qualcosa di terribile succedesse alle ragazze. Aggiunsero che si trattasse di una registrazione più lunga in origine, che cominciava con tutta l'allegria dei video che due tredicenni normali pubblicano ogni giorno sui propri social network, ma prendeva una piega cupa con il tono delle due amiche che diventava improvvisamente nervoso e preoccupato quando nel video appariva lo sconosciuto. Ipotizzarono dunque che Libby e Abigail avessero già incontrato l'uomo qualche minuto prima, all'inizio del ponte probabilmente, ma che sul momento non gli avessero prestato attenzione e che solo al suo riapparire poco dopo, lungo i loro passi, avessero compreso di trovarsi in pericolo. Il ponte della ex ferrovia è alto una ventina di metri e, come dicevamo prima, passa sopra il letto di un torrente in secca. Per attraversarlo ci vogliono circa 3 minuti e una breve marcia, ma visto che le due ragazzine stavano scattandosi delle foto da condividere con gli amici, è logico pensare che vi abbiano sostato ben più a lungo, forse destando l'attenzione dell'uomo, che a quel punto si deve essere avvicinato a loro, così in fretta da allarmarle. E da allarmarle parecchio, portando Libby a nascondere il proprio cellulare, dapprima tenendolo sul fianco, continuando nel mentre a scattare foto come meglio poteva da quella posizione naturalmente, e poi da farle addirittura celare di soppiatto il telefono nella tasca della sua giacca, senza interrompere la registrazione. Ecco come le fu dunque possibile registrarne la voce senza che l'uomo se ne accorgesse, una volta raggiunta una certa distanza. Questo spiegherebbe anche il ritrovamento stesso del cellulare, che se fosse stato notato dal presunto assassino, sarebbe stato sicuramente fatto sparire. L'investigazione in merito all'omicidio delle due divenne rapidamente un caso di interesse nazionale e migliaia di poster con le informazioni sull'accaduto vennero affissi in 46 stati, nella speranza di ricevere informazioni. Sia l'audio che la foto del sospettato vennero diffusi centinaia di volte e venne anche messa a disposizione una linea verde dove poter chiamare per fornire informazioni, qualora se ne fosse in possesso, o se si fosse in grado di riconoscere la voce nella registrazione. In seguito alle segnalazioni ricevute vennero emessi 12 mandati di perquisizione, ma nessuno di questi portò a conclusioni sul caso. Le famiglie delle due ragazze apparvero entrambe nel famoso talk show americano Dr. Phil per mantenere alta l'attenzione sulla tragica vicenda, ma anche per raggiungere un pubblico più ampio nella speranza di identificare l'uomo che seguì le ragazze sul ponte della ferrovia. L'identikit diffuso nel corso della trasmissione venne ricostruito a partire dalle foto scattate da Liberty, ma anche da diverse testimonianze di persone che dissero di aver visto un uomo molto somigliante nei pressi della zona dove avvenne il delitto e negli stessi tempi. In seguito alla diffusione delle immagini durante la famosa trasmissione, la polizia ricevette più di 26.000 segnalazioni, ma purtroppo nessuna tra queste consentì di dare una svolta al caso. Certo, ci furono persone sulle quali le indagini si concentrarono per qualche tempo, come Daniel Nation, un uomo già noto alle forze dell'ordine come predatore sessuale, che però venne scagionato nel caso di Libby e Abigail, o come Thomas Bruce, un ex pastore protestante con un curriculum criminale che al momento lo vede a processo per un omicidio e 2 stupri, per cui potrebbe anche essere condannato alla pena capitale, o come Charles Elridge, anch'egli è registrato per precedenti crimini di natura sessuale e fisicamente molto somigliante all'identikit dell'uomo sul ponte. O ancora, come Paul Atter, ricercato per aver violentato e ucciso una donna, ritenuto una persona di interesse nel duplice omicidio di Delphi, però si suicidò 5 ore dopo essersi barricato in casa all'arrivo della polizia, nel luglio dello scorso anno. Al momento, questo tragico caso, dove le uniche prove cruciali sono state fornite dal coraggio di una ragazzina in pericolo, che comunque ha trovato il sangue freddo per catturare l'immagine e la voce di chi l'avrebbe probabilmente uccisa pochi minuti dopo, non ha ancora un colpevole. L'omicida di Libby e Abigail, intrappolato in una foto dove cammina su un ponte pericolante, non ha ancora un nome. C'è un film degli anni Ottanta che credo venga in mente a tutti noi se parliamo di ragazzini in cammino sui binari di una ferrovia che cercano di risolvere un caso. Noi ora ne ascoltiamo la più famosa canzone della colonna sonora, omonima del titolo, in una delle sue migliori cover. Questi sono i Pennywise con Stand By Me.
When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see. Well, I won't be afraid. No, I won't be afraid. Just as long as you stand by me. So darling, darling, stand by me. Won't you stand by me? Just as long as you stand by me. When the sky that we look upon tumble and falls and the mountains crumble to the sea, I won't cry, I won't cry, no, I won't shed a tear. just as long as you stand, stand by me. So darling, darling, stand by me, oh won't you?
Raccontiamo dunque un'altra strana storia. Questa è quella di Alexander Mengel, che aveva 30 anni quando, la sera del 24 febbraio 1985, le luci della macchina della polizia si palesarono dietro la sua auto, intimandogli di fermarsi per un controllo. Quella sera, l'agente Gary Stimlowski era di servizio nei pressi di Yonkers, New York, quando notò una Mercury Capri sfrecciare a tutta velocità e superare senza freccia due volte di fila, e decise dunque di seguire l'auto per, presumibilmente, multare il conducente. Gary veniva da una famiglia di poliziotti e l'anno precedente era stato insignito anche del titolo di agente dell'anno nella sua contea, quella di Westchester, per l'eccellente lavoro che aveva svolto sotto copertura per sventare un traffico di stupefacenti nella locale università. Ma i finanziamenti alle forze dell'ordine erano stati drasticamente ridotti e da allora Gary si era ritrovato a svolgere una mansione molto meno avventurosa, pattugliare le strade, proprio come stava facendo quella sera. Dopo pochi minuti di inseguimento, l'autista della Capri accostò, seguita da Gary, che segnalò anche in centrale la targa, prima di scendere per chiedere i documenti al guidatore. Avvicinatosi alla vettura, vi trovò dentro quattro persone, una donna e tre uomini, e chiese a quello al posto di guida di scendere dall'auto. L'uomo disse di chiamarsi Alexander Mengel. Mengel aveva 30 anni ed era un immigrato regolare che viveva nel Bronx, arrivato negli Stati Uniti circa 8 anni prima dalla Guyana francese, dove era nato da una famiglia originaria della Germania Ovest, emigrata dalla terra natia poco dopo la Seconda Guerra Mondiale. Disse alla gente che lui e i suoi amici erano di ritorno da un fine settimana nelle montagne del Catskill, dove si erano recati per una battuta di caccia, mostrando a Gary anche i fucili utilizzati, che si trovavano nel bagagliaio. Quando il poliziotto gli chiese la patente, Mengel confermò di essere registrato nello stato di New York, ma di non essere sicuro di dove il documento si trovasse in quel momento. Gary tornò quindi alla sua auto per chiedere una pattuglia di supporto. Voleva perquisire la vettura, ma il fatto che gli occupanti fossero armati, comprensibilmente, non lo lasciava troppo tranquillo. Via radio domandò anche di verificare l'effettiva esistenza di una patente a nome Alexander Mengel. Proprio mentre il collega alla radio gli comunicava di non trovare nessuna licenza di guida registrata a quel nome, Mengel si avvicinò da dietro all'auto dove Gary era seduto e gli sparò in testa di punto in bianco. L'assassino e i suoi amici si diedero immediatamente alla fuga, lui guidando l'auto della polizia con accanto l'agente morente e gli altri tre a bordo della Mercury Capri. Mengel guidò fino a un vicino sobborgo, parcheggiò il veicolo e scappò a piedi. Quando le forze dell'ordine finalmente sopraggiunsero, di lui non c'era più traccia, ma Gary Stimlowski respirava ancora. Nonostante la corsa in ospedale, però, per lui non ci fu nulla da fare. Morì a soli 27 anni durante il disperato tentativo dei medici di salvarlo. In poche ore, Alexander Mangle divenne l'uomo più ricercato nello stato di New York e nelle successive 48 ore di forsennate ricerche vennero ritrovati sia la sua macchina che i suoi amici, che si dimostrarono inizialmente molto poco collaborativi. A proposito della sua macchina, emerse che non fosse propriamente sua. Era registrata difatti a nome di sua moglie, con la quale però lui non aveva più alcun contatto. Anzi, per essere precisi, sua moglie e suo figlio vivevano in un luogo a lui sconosciuto e soprattutto che gli era impedito conoscere, perché l'anno precedente, al culmine di una lunga serie di abusi, aveva ridotto in fin di vita la donna, venendo anche arrestato per quel crimine, ma rilasciato pochi mesi dopo. Tornando al crimine che stiamo analizzando, ad ogni modo, gli amici di Mangle cominciarono a parlare solo una volta minacciati con pesanti accuse, ma tutto ciò che riferirono fu che l'omicidio dell'agente di polizia era parso inaspettato e immotivato anche a loro, e che comunque non sapevano dove il colpevole si nascondesse a quel punto. Proprio perché i suoi amici non fornivano nessuna reale indicazione, arrivò una segnalazione che collocava Mangle a Toronto, in Canada. Il chiamante era uno studente del College di Buffalo, che è una città dello stato di New York che confina col Canada, ed era un amico della sorella di Mangle. Disse di aver incontrato l'uomo il giorno prima, alla guida di una Toyota bianca che sembrava nuova nonostante fosse sporca di fango, proprio nella zona del suo campus universitario, e di averlo a malapena riconosciuto perché, differentemente dal solito, era ben sbarbato, con i capelli rasati quasi a zero, ma soprattutto perché inspiegabilmente indossava del make-up da donna, in particolare un rossetto rosso acceso. Venne così allertata la polizia di Toronto e delle aree limitrofe, e il 6 marzo 1985, 6 giorni dopo l'omicidio di Gary Stimlowski, un agente di polizia di Scarborough in Ontario intercettò una vettura con targa di New York che corrispondeva alla descrizione. Riconobbe l'uomo che guidava da una foto che aveva visto in precedenza, tra le immagini segnaletiche dei ricercati. Si trattava proprio di Alexander Mangle, che, notata la pattuglia alle sue spalle, cercò di darsi alla fuga, ma dopo poco accostò e fuggì a piedi, abbandonando il veicolo. L'agente lo inseguì e Mangle si trovò braccato in un angolo. Cercò a quel punto di estrarre una pistola dai pantaloni, ma questa gli cadde e venne infine arrestato. A quel punto, la polizia effettuò un controllo sulla persona al cui nome era registrata la Toyota bianca, scoprendo che si trattava di una donna, Beverly Capone, che era stata riportata scomparsa proprio la sera precedente. La donna aveva 44 anni ed era un'impiegata presso la sede IBM a New York, non lontano da dove Mangle aveva abbandonato l'auto della polizia la sera dell'omicidio di Gary. Nella sua vettura, la polizia fece una scoperta raccapricciante. Sotto il sedile anteriore rinvennero infatti lo scalpo di una donna e da subito sospettarono che si trattasse proprio di quello di Beverly Capone. Trovarono anche la sua patente e quando ne osservarono attentamente la fotografia si resero conto di qualcosa di spaventoso. La foto era stata cambiata e non era quella della 44enne newyorkese, ma quella di Alexander Mangle, truccato e con indosso lo scalpo di fluenti capelli scuri della vittima. Probabilmente lo aveva indossato come una parrucca fino al momento di presentare il falso documento alla dogana per entrare in Canada. E questo spiegherebbe anche perché il ragazzino del college lo avesse incontrato con indosso del make-up da donna. Quando gli investigatori gli chiesero cosa avesse fatto del corpo di Beverly, Mangle ammise di aver rubato l'auto, ma aggiunse di non averne mai incontrato la proprietaria. Ma sui vicini monti Catskills, proprio nell'area dove Mangle era solito andare a caccia, gli inquirenti trovarono una baita in cui qualcuno si era introdotto di forza, sembra per rubacchiare, ma insomma ci scoprirono dentro anche delle tracce di sangue e delle impronte digitali appartenenti alla donna scomparsa. Dopo poche ore di ricerca con l'aiuto di unità cinofile, rinvennero il corpo della 44enne arrotolato in una tenda da doccia. La morte era sopraggiunta per 2 coltellate al torace, ma ciò che risultò ancor più abominevole furono i tagli che recava sul perimetro del volto, che fecero giungere alla conclusione che Mangle volesse appropriarsi anche del suo volto per creare una immonda maschera da abbinare allo scalpo. Poche settimane dopo il suo arresto, il 27 marzo, il Canada concedette l'estradizione di Mangle verso gli Stati Uniti, e un mese dopo, il 26 aprile, venne trasferito proprio per un sopralluogo nella baita in montagna, al fine di chiarire alcuni punti oscuri in merito all'omicidio di Beverly Capone. Mentre era nella vettura della polizia, nonostante fosse ammanettato, attaccò la gente che gli sedeva accanto a morsi. Cercò di rubargli la pistola, ma a quel punto l'altro poliziotto, quello alla guida, fermò la macchina e lo freddò con un solo colpo in testa. A tutt'oggi ci sono molte voci credibili che sostengono che Alexander Mangle fosse un assassino seriale e parecchi indizi sembrerebbero indicarlo come il colpevole dell'omicidio di una dodicenne newyorkese sparita l'anno precedente ai fatti che abbiamo narrato e ritrovata cadavere su un terreno dove l'uomo era solito andare a caccia. Ma l'inquietante fotografia di Mangle con indosso i capelli di una donna morta non è la sola immagine spaventosa in questa storia. Nella sua macchina, difatti, vennero trovate altre 5 foto di 5 donne diverse. Una era una Polaroid e le altre erano quelle che si usano di solito per i documenti, proprio come quella che aveva strappato dalla patente di Beverly Capone per sostituirla con la sua grottesca copia. Nonostante le immagini siano state diffuse pubblicamente, nessuna delle ragazze è mai stata riconosciuta e ancora oggi, a 35 anni dai fatti, non si sa se queste donne siano vive o morte. Per noi adesso c'è una canzone, loro sono i Pearl Jam e questa è Jeremy.
Of mountaintops with him on top, lemon yellow.
Quella che raccontiamo ora è la strana storia di Lisanne Froon, che aveva 22 anni quando, il 15 marzo 2014, prese un aereo che partì dall'Olanda alla volta di Panama con la sua migliore amica per festeggiare la propria laurea. Lisanne e Chris Kremers, che di anni ne aveva 21, erano cresciute entrambe a Amersfoort, in Olanda. La prima aveva conseguito l'equivalente della nostra laurea breve in scienze applicate nel settembre del 2013, mentre la seconda si era laureata in scienze sociali con una specializzazione in arte a febbraio del 2014. Le due lavoravano insieme già da tempo in un caffè vicino all'Università di Utrecht e da qualche settimana condividevano anche un appartamento. Per 6 mesi avevano risparmiato in vista del viaggio vacanza di un mese e mezzo a Panama. L'idea era quella di perfezionare la lingua spagnola facendo anche del volontariato, ma anche di farsi un meritato regalo per celebrare la fine degli studi. Arrivarono a Panama il 15 marzo 2014 e visitarono vari luoghi del paese centroamericano per 2 settimane, prima di approdare a Bukete il 29 marzo. Lì era previsto che avrebbero alloggiato per il restante mese presso una famiglia del luogo che le avrebbe ospitate durante il loro periodo di volontariato con i bambini. Nella tarda mattinata del 1 aprile partirono per un'escursione a piedi, portandosi dietro anche il cane della famiglia che le ospitava, dirette verso un sentiero che attraversava parte della vicina foresta, che è sempre costellata di nuvole basse, perché circonda il vulcano Baru. Su Facebook scrissero che il piano era quello di fare una lunga camminata nei dintorni, esplorando la bellezza della natura. Vennero così viste consumare un brunch con 2 connazionali, per poi salutare e incamminarsi verso il sentiero. In tarda serata, quando ormai era già buio, la famiglia che dava loro alloggio vide tornare il proprio cane senza le ragazze e, come ovvio, si allarmò. Nel frattempo, i genitori di Lisanne, non ricevendo i giornalieri messaggi della 22enne, si misero in contatto proprio con le persone che la ospitavano, che confermarono le loro paure. La mattina successiva, la scomparsa delle 2 ragazze venne riportata agli organi di polizia locale e il 3 aprile cominciarono le ricerche con l'aiuto dei residenti del luogo. Il 6 aprile, i genitori delle 2 ragazze arrivarono a Panama a loro volta, insieme a investigatori, poliziotti e anche unità cinofile olandesi, al fine di condurre una massiccia ricerca nella foresta per un tempo previsto di 10 giorni. Le famiglie misero sul piatto anche $40,000 di ricompensa per chiunque avesse fornito informazioni utili al ritrovamento. Nonostante l'impegno di tutte le persone coinvolte nelle ricerche, le 2 giovani donne sembravano essere svanite nel nulla. Questo fino al 9 giugno, 10 settimane dopo, quando una donna del luogo contattò la polizia in merito al ritrovamento di uno zainetto blu nei pressi di una risaia accanto alla sponda del fiume del suo villaggio, aggiungendo di essere certa che non si trovasse lì il giorno precedente. Lo zaino, che si dimostrò essere quello di Lisanne, conteneva 2 paia di occhiali, 2 reggiseni, $83, il passaporto di Lisanne, una bottiglietta d'acqua vuota, la macchina fotografica e i cellulari delle 2 ragazze. Tutto era ben impacchettato, stranamente asciutto e in ottime condizioni. Gli investigatori decisero da subito di interrogare i device elettronici nella speranza di acquisire maggiori dettagli per mettere insieme tutto come dei pezzi di un puzzle. Dai telefoni fu possibile estrarre informazioni di fondamentale importanza. Per esempio, che poche ore dopo la scomparsa, qualcuno tentò invano di contattare i servizi di emergenza tramite l'uso dei 2 cellulari. Tentiamo dunque di esaminare meglio il dato delle chiamate verso i numeri di soccorso. La prima partì dall'iPhone di Chris alle 4:30 del 1 aprile, poche ore dopo la partenza, seguita 10 minuti dopo da un tentativo di richiesta di aiuto proveniente dall'altro telefono, il Samsung di Lisanne. Il giorno successivo, 2 aprile, Chris cercò di chiamare aiuto alle 8 e Lisanne alle 7, alle 11 e alle 2 del pomeriggio. Il 3 di aprile ci fu un ultimo tentativo da parte del telefono di Chris, intorno alle 9:30 del mattino, ma la linea cadde dopo poco più di un secondo di collegamento. Dopodiché, i telefoni vennero spenti e accesi molte volte, quello di Lisanne il 3 e il 5 aprile, per poi non essere più acceso, probabilmente a causa dell'esaurirsi della batteria, ma quello di Chris tutti i giorni, 2 volte al giorno nei 4 giorni successivi, fino al 6 aprile, senza riuscire mai a trovare campo. Dal 7 all'11 aprile il telefono di Chris venne acceso 77 volte alla ricerca di rete, ma il PIN inserito risultò sempre errato e non consentì di proseguire, e venne spento per l'ultima volta a mezzogiorno dell'11 aprile. Le informazioni più inquietanti, però, arrivarono dalla macchina fotografica digitale di Lisanne, che conteneva 109 foto scattate tra l'1 e l'8 di aprile. Di queste, solo 10 furono scattate durante il giorno, tutte le altre vennero scattate di notte e 80 solo la notte dell'8 aprile, tra l'1 e le 4 del mattino. In totale, 87 immagini erano completamente scure, che suggerì che le ragazze stessero utilizzando il flash dell'apparecchio per illuminare l'ambiente circostante per qualche istante, forse per spaventare con le luci improvvise gli animali selvatici o forse per guardare dove mettevano i piedi. Alcune tra le immagini sembrano far pensare che si trovassero vicino a un fiume o a un ruscello e che stessero cercando di richiamare l'attenzione per quanto possibile. Una foto mostra un bastoncino intrecciato con pezzi di plastica arancione deposto sulla nuda roccia, che sembra voler segnalare la propria presenza, forse al possibile passaggio di un elicottero. Possiamo capire che in questo punto probabilmente sentivano passare degli elicotteri e avessero immaginato che le stessero cercando, ma sono tutte ipotesi. Poi c'è una foto, scattata alle 3:54 della notte dell'8 aprile, che mostra parte della testa di Chris, riconoscibile dai capelli rossi, con una ferita sanguinante all'altezza della tempia. Il ritrovamento dello zainetto portò a ulteriori ricerche, che condussero nemmeno una settimana dopo a rinvenire un altro elemento importante. Dalla parte opposta del fiume dove era comparso lo zainetto, difatti, a circa 2 chilometri di distanza, gli inquirenti trovarono i pantaloncini di Chris, piegati, puliti e abbandonati su una roccia. In un breve lasso di tempo, vicino al luogo dove erano stati trovati gli shorts della ragazza, vennero ritrovati anche uno scarponcino da escursione con al suo interno ancora il piede e un pezzo di osso del bacino che sembrava essere stato sbiancato con qualcosa di simile alla candeggina, seguiti da altre 33 tra ossa e frammenti di ossa. Il test del DNA, purtroppo, confermò che i resti fossero proprio quelli delle due giovanissime turiste. Gli investigatori giunsero alla conclusione che le ragazze avessero abbandonato il sentiero per qualche sconosciuta ragione, trovandosi improvvisamente perse nella giungla, e che a quel punto una delle due, o forse entrambe, fossero cadute in un crepaccio, ferendosi più o meno gravemente, e non fossero più state in grado di ritrovare la strada o forse proprio di poter tornare indietro. Venne anche presa in esame la possibilità di trovarsi di fronte a un omicidio, ma è un'ipotesi che venne rapidamente accantonata per mancanza di prove al riguardo. Per le autorità, la morte di Lisanne e Chris fu un tragico incidente. E probabilmente è davvero andata così, ma un alone di mistero permane attorno a questa vicenda e alcuni elementi non si incastrano con la ricostruzione ufficiale. Per esempio, la foto scattata l'8 aprile nel cuore della notte mostra una sorta di formazione rocciosa che può sembrare sia un sentiero in piano che un precipizio. Lisanne voleva forse dire qualcosa con quell'ultima immagine? Oppure, tra la prima e l'ultima foto scattate trascorsero 8 giorni. Le ragazze avrebbero a questo punto dovuto trovarsi senza acqua probabilmente da tempo. 8 giorni è un tempo spaventosamente lungo per sopravvivere senza bere, in particolare se si è esausti e probabilmente feriti. Sembra strano. Poi c'è un'impronta digitale sullo zainetto blu che non appartiene a nessuna delle due giovani olandesi né a nessuna delle persone che lo hanno in seguito maneggiato. Certo, qualcuno avrebbe potuto toccarlo prima, come i due connazionali con i quali avevano mangiato, però... E poi c'è quel processo di decomposizione praticamente completo in sole 10 settimane. Certo, bisogna tenere a mente che una giungla, con le sue temperature, i suoi ruscelli, la fauna selvatica, non ci consente una comparazione con le condizioni che siamo abituati a utilizzare come metro per il decadimento delle carni. Però... E c'è l'uso del PIN errato sul telefono di Chris? Probabilmente sì, è riconducibile al fatto che a quel punto Chris fosse probabilmente morta o svenuta e Lisanne, non conoscendo il codice di accesso al telefono della sua amica, stesse procedendo per tentativi. Ma esiste forse la possibilità residua che nessuna delle due avesse a quel punto in mano il cellulare di Chris? Non si sa. E poi ancora, c'è un piccolo particolare, minuscolo, ma questo proprio non torna. Le foto della macchina sono rinominate in automatico con numeri progressivi, da 499. Capita quando si sono già scaricate le foto precedenti, che possiamo immaginare le ragazze avessero fatto nei giorni precedenti alla gita maledetta. Quindi la prima foto è rinominata 499, la seconda 500, la terza 501 e così via. Ma manca un'immagine. La 509, che curiosamente si situa proprio in quell'intervallo di tempo tra l'ultima foto di giorno e la prima di notte, a cavallo probabilmente con le prime telefonate ai numeri di emergenza. Perché le ragazze, in un momento così drammatico, avrebbero dovuto preoccuparsi di cancellare proprio quell'unica foto? Forse è vero, forse Lisanne e Chris sono morte in un drammatico incidente. Quello che non è stato un incidente di certo è l'omicidio di Catherine Joanna, una 23enne turista americana curiosamente scomparsa proprio sullo stesso sentiero 3 anni dopo, nel 2017, e trovata morta strangolata 3 giorni dopo. Noi adesso ci ascoltiamo una canzone da Testa Plastica, il primo album dei Prozac Più. Questa è Rendimi la vita.
Skin and street, we vive.
Nel suo saggio sulla fotografia negli scenari di guerra, dal titolo Davanti al dolore degli altri, la scrittrice e giornalista americana Susan Sontag affermò che ogni fotografia fosse un memento mori e che proprio nell'isolamento e nel congelamento di un determinato momento tutte le fotografie attestassero l'inesorabile azione dissolvente del tempo. Anche le istantanee presenti nei casi di cui abbiamo parlato questa sera hanno congelato un istante. Eppure, in qualche maniera, raccontandole ancora, abbiamo ritardato ancora una volta l'azione del tempo, prima che si porti via queste storie del tutto, dimenticando vittime con e senza giustizia. Anche per questa sera siamo giunti alla fine di questo tempo in compagnia di Quella strana storia, la trasmissione di Radio Bandiera Nera che proprio non vuole saperne di mandarvi a dormire tranquilli. Da qui è tutto, almeno fino alla prossima settimana, sempre sulle frequenze della radio più colpevole e libera del web. Io sono Alita, vi ringrazio per l'ascolto e vi auguro una buona notte.
One. Your persistence of vision does not come without great sacrifice. Let go of the tangible mass of your mind. It is only an illusion. There is no escape. For the soul burns on everlasting, encapsulated within infinite time. A thousand-year journey at the blink of an eye. Humanity is dust within humility's.
Let go of the tangible mass of your mind. It is only an illusion.